Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Specchia, giornalista del quotidiano Libero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 5634 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Rieccoci, buongiorno. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando al numero 3355634296. Benissimo, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Paolo, chiamo dalla provincia di Udine.
Sì, buongiorno.
Mi chiamavo rispetto alla telefonata di ieri dello scrittore Noggianni.
Sì.
Ecco, lui a proposito della ricorrenza del 24 maggio parlava di retorica e poi anche di mancanza di ragioni, di motivi per entrare in guerra. E rispetto a queste due cose vorrei dire alcune osservazioni sulla retorica. E secondo me per molti anni siamo stati invasi da un'ondata di retorica militarista a senso unico. E mi pare che adesso, da un po' di anni a questa parte, la cosa si è invertita e si sia passati a una retorica di tipo opposto, ma sostanzialmente uguale. Una retorica, insomma, che non riesce a cogliere le ragioni profonde, la complessità delle questioni che ci sono dietro. Questa è la prima cosa. E per quanto riguarda le ragioni, l'Italia non è intervenuta, non ha iniziato la guerra, è intervenuta in una guerra che c'era, una guerra tra due imperialismi, tra l'imperialismo, a mio avviso, britannico, quello nascente tedesco. E probabilmente l'intervento è stato decisivo e ha creato l'Europa che poi c'è stata. E qui volevo dire due cose. Tra le divisioni che lottavano sul Piave, ce n'era una, a fianco di quella italiana, la divisione cecoslovacca.
Sì.
E quella, cosa facevano loro? Erano prigionieri di guerra che se diventavano prigionieri venivano impiccati e lottavano per l'indipendenza dei loro territori. E poi la seconda cosa che volevo dire, a proposito dei volontari, tra i tanti volontari che sono partiti, c'era Giuseppe Di Vittorio.
Sì, certo.
E poi ha avuto problemi con il vertice militare, però questo la dice lunga anche sul tipo di partecipazione che c'è stata.
Benissimo, la ringrazio molto. Sì, Maurizio Maggiani ieri che si è pregiato di chiamare questa trasmissione per esprimere un parere che oggi tra l'altro è sul secolo XIX, è il fogliettone, così dire, una volta si diceva il fogliettone di Prima Pagina. Ricorda che lui diceva il tricolore a Bolzano, diceva Maggiani, è sicuramente un azzardo del patriottismo, perché chiedere alla comunità di Bolzano di innalzare il tricolore in quel giorno è come chiedere al municipio di Belfast, faceva l'esempio, di innalzare l'Union Jack per ricordare l'invasione di Cromwell, che è una metafora abbastanza ruvida ma chiara. Effettivamente tutti abbiamo chiari, ce lo ricordava l'ascoltatore adesso, i motivi e le dinamiche che ci hanno portato ad annettere il Trentino, e quindi tendenzialmente, diceva anche Maggiani, pretendere con uno slancio patriottico vicino alle elezioni, troppo vicino alle elezioni, pretendere il vessillo nella città di Bozen, insomma, potrebbe stridere un pochettino, è una cosa più da cretini, è più roba sciovinista che patriottica. E io mi sono permesso di dissentire, perché è vero, c'è un aspetto storico che è assolutamente condivisibile, ma io ne ho fatto una questione politica ed è una questione anche di cortesia istituzionale, ricordavo ieri, cioè se a un certo punto lo Stato di cui fai parte, perché Bolzano non è austriaca, è italiana, ti chiede comunque di far sventolare o di mettere in alcuni municipi la bandiera italiana in un giorno che è sicuramente un giorno nobile, di nobili ricordi per l'Italia, ecco, probabilmente lo si potrebbe anche fare, soprattutto in virtù del fatto che Bolzano continua a ricevere trasferimenti e continua a essere a trasferimenti miliardari. Io ricordo sempre 1 miliardo alla provincia di Bolzano, 1 miliardo alla provincia di Trento, trasferimenti da Roma, non mi sforzerò mai di ripeterlo. e soprattutto appoggia in maniera sostenuta, virulenta quasi, il governo Renzi in tutte le sue diramazioni anche locali. Quindi la Südtiroler Volkspartei è un'alleata preziosissima per Renzi, però proprio in virtù di questi giochi politici molto italiani è giusto che sventi una bandiera italiana lì vicino. Pronto?
Buongiorno, dottor Specchia. Buongiorno. Chiamo Guido e telefono da Voltano.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Sì, solo una piccola microscopica chiosa su quello che ha detto.
Sì.
E poi bisogna anche tenere conto che in provincia di Voltano forse c'è anche qualche decina di migliaia di italiani che comunque
esattamente
hanno diritto a vedere.
Esattamente. Esattamente.
Detto questo, volevo segnalare che l'articolo 39 della Costituzione, terzo comma, dice che i sindacati registrati hanno personalità giuridica e dice possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia. Cioè, voglio dire che l'idea che il sindacato si debba passare attraverso una legge sulla rappresentatività dei sindacati non è un'idea di quel criptofascista Renzi.
Sì.
Ecco, no, qui è perché Renzi lo ha anche detto, Renzi ha detto occorre una legge sulla rappresentatività. E questo che è il dato politico importante. Il sindacato unitario sembra
una bestemmia, ma in realtà certo.
Ecco, sembra una fascistizzazione, ci dovete farvi. In realtà lo stimolo è più politico, più interessante. Cioè, effettivamente noi 50 anni, cioè da quando c'è la Costituzione, che aspettiamo una legge sulla rappresentatività.
È esattamente questo.
Quindi prima di dargli appunto del criptofascista, pensiamo che questo dato c'è nella Costituzione italiana.
No, lei ha ragione perfettamente, la ringrazio della specifica, la ringrazio anche dell'intervento su Bolzano, perché ovviamente io ho trascurato l'elemento etnico, ma c'è una comunità di italiani in un posto d'Italia che dovrebbe essere anche rappresentata e avere un minimo di ascolto. Ma poi il discorso del sindacato è assolutamente vero, cioè Renzi non vuole fare altro che, certo, fermo restando la sua credine nei confronti sana o insana che sia nei confronti di Lacamusso e degli altri leader, ma vuole applicare semplicemente un articolo sulla trasparenza sindacale che è previsto nella Costituzione. Quindi i sindacati, parliamoci chiaro, vivono, sono stati uno strumento utile, lo sono tuttora e lo saranno se si evolveranno a seconda della situazione politica e come dire legislativa attinente alle norme sul lavoro, però i sindacati vivono una profonda e paradossale contraddizione, cioè il fatto per esempio l'articolo hanno fatto scendere in piazza migliaia, milioni di persone per la difesa impavida dell'articolo 18, ma la CGIL è il primo organismo in virtù di una legge costituzionale, di una norma della Costituzione che non rispetta l'articolo 18, cioè la CGIL ha licenziato e continua a licenziare senza rendere conto a nessuno, altro che Jobs Act, tant'è che esiste un'associazione di vittime della CGIL e non solo la CGIL che è continuamente presa d'assalto per chiedere consigli da persone che non sanno come fare, cioè dirigenti, funzionari, impiegati dei sindacati vengono licenziati da un giorno all'altro senza sapere il perché, altro che Jobs Act. Quindi vivendo questa contraddizione, i registri, gli introiti, i bilanci interni sono tutti, sì, per carità, non dico criptati, ma involuti, diciamo, nella lettura. E quindi l'idea anche di Renzi, no, di applicare l'articolo della Costituzione di cui diceva il signore prima, secondo me assolutamente sacrosanta. Pronto?
Buongiorno, sono Salvatore Sansone, telefono da Termini Imerese. Sì. Volevo dire che anche se io sono di tendenze eterosessuali, però mi felicito per il risultato in Irlanda del referendum a favore dei matrimoni gay, auspicando che anche in Italia sia Beppe Grillo che è favorevole con il 5 Stelle ai matrimoni gay, sia Vendola e SL, sia la maggioranza della grande maggioranza dei deputati del PD possono unirsi trasversalmente anche con altri parlamentari, magari anche di Forza Italia, se ci sono, penso che ci sia, per approvare una legge sui matrimoni gay anche in Italia o quantomeno sulle unioni civili, anche se io sono più favorevole ai matrimoni gay. E personalmente, insomma, ho con grande soddisfazione accolto questa notizia. Sono 14 gli stati europei appunto che hanno già legalizzato i matrimoni gay, 22 nel mondo, tra cui addirittura anche il Sudafrica. Quindi non capisco perché in Italia ci siano ancora queste titubanze. E appunto si dovrebbe anche approfittare dell'apertura, non dico di tutta la Chiesa Cattolica, ma del Papa nei confronti di queste dei matrimoni gay, ma dell'amore omosessuale. E poi anche volevo comunque esprimere un ringraziamento a coloro che negli anni si sono battuti per il riconoscimento dei diritti alle coppie di fatto e anche omosessuali. In particolare dico, l'antesignano di queste battaglie fu negli anni 60 e 70 Marco Pannella, in totale isolamento, ma oggi anche altri partiti, altri movimenti giungono su queste posizioni, e quindi volevo le chiedevo un suo parere in merito.
Sì, la ringrazio molto. Sì, io sono un liberale, liberista, libertario, pur non essendo radicale, quindi non posso che essere d'accordo, pur essendo di centrodestra, ma il centrodestra vero è quello del rispetto dei diritti. Io parlerei più di civil partnership, ma è una questione mia, non avendo una grande, come dire, non credendo moltissimo nell'istituzione matrimonio, ma questo è un discorso personale, dovrò spiegare una volta i miei figli quando diventeranno più grandi, però condivido e apprezzo il fatto che ci sia qualcuno che ci creda, e ci credono soprattutto gli omosessuali in questo periodo, quindi è anche legittima la loro battaglia nel cercare un riconoscimento legale. D'altra parte, se il Papa ha detto chi sono io per giudicare i gay, chi sono io per fare un giudizio, anche trinciare un giudizio politico su qualsiasi cosa, non mi paragono al Papa, ma chi sono io nel senso chi siamo noi giornalisti. Poi è ovvio che da qui a valutare, come si diceva prima, come diceva anche la leader del portavoce del No, del Louis Doris in Irlanda, a valutare le conseguenze di eventuali, appunto, siccome la nostra Costituzione di eventuali tentativi di procreazione artificiale, ecco, questo bisognerà valutarlo bene, perché ovviamente non essendoci la capacità di procreare prevista, parlato intrinsecamente nel concetto di famiglia naturale sancito dalla nostra Costituzione, poi bisognerà vedere se questo prevederà un ribaltamento dei ruoli, un singulto etico per quello che riguarda l'utilizzo dei laboratori scientifici, le fecondazioni in vitro eccessive, insomma potrebbe... Certo, però il mondo cambia e bisogna secondo me attenersi a una regola che è quella di Cromwell, che di fronte ai presbiteriani disse: chi sono, vi prego per le viscere di Dio, di tenere in considerazione che potreste aver sbagliato. E questo ci si può riferire con questa frase ai cattolici integralisti. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Sì, sono Gabriele di Egoli di Pavia.
Sì.
Sì, io vorrei parlare ancora della questione delle pensioni,
sì,
e del blocco. Perché, andando a vedere un po' le sentenze della Corte Costituzionale del passato, ho visto che ha affermato più volte, e ha riaffermato con forza, il principio, da ultimo nel 2001, che quando si parla di equità, di costituzionalità, di provvedimenti che riguardano proprio le pensioni,
sì,
occorre tener conto anche del bilancio dello Stato, della situazione finanziaria, e quindi a suo tempo ha detto, tenuto conto di tutto quanto, va bene il multiplo di 5 delle pensioni minime, che è il limite oltre il quale vale il blocco, no?
Esatto. Fino a 90.000 euro, ricordi.
8 volte, eccetera. Ora, anche questo quantificare un diritto, come sì, se fosse un farmacista con la bilancia, visto la bilancia della giustizia è un po' bistrattata in questo caso, diciamo, che mi sembra strano che la Corte possa definire costituzionale qualche cosa in base a elementi quantitativi. Questo è compito del governo e di chi fa le leggi. Prodi l'ha scritto pure, l'ha scritto un po' a mezza penna, diciamo, qualche giorno fa, poi dice: ma prendiamo atto che si sta modificando, diciamo, il quadro delle competenze della Corte Costituzionale. No, per me si è andati oltre. E occorrerebbe che tutti i poteri dello Stato si confrontassero e stabilissero una volta per tutte quali sono i limiti reciproci, perché non c'è nessuno al di sopra della Corte Costituzionale che possa giudicare.
Ha ragione, la ringrazio molto dell'intervento, perché l'intervento articolato è una disamina perfetta della situazione e ritorna
il tema che abbiamo trattato nei giorni scorsi sulla consulta intesa come organismo politico, laddove ci sia una vacatio in tema di potere legislativo. E ricordiamo che la consulta si è spesso espressa, adesso al di là della polemica che c'è stata ieri tra il ministro Padoan e il presidente Crisuolo, il ministro dell'economia e presidente della Corte, si è espressa la Corte spessissimo in temi meramente politici, ricordo il nodo Alfanum, il consultellum, ma tempo fa anche la sfiducia al ministro Mancuso. È sicuramente un elemento importante nella vita politica il fatto che la Corte sentenzia entri a gamba tesa e poi crei delle devastazioni, degli squilibri, diciamo, devastazione brutto a livello di bilancio. Bisognerebbe contemperare, come dice l'ascoltatore, l'esigenza di ciò che ci chiede all'Unione Europea, quindi l'esigenza di bilancio e effettivamente il principio e il rigore della costituzionalità. I diritti acquisiti non sono sanciti regolarmente dalla Costituzione, ma la Corte Costituzionale tende a pronunciare le proprie sentenze sulla base di due principi che ricordo che sono quello della proporzionalità e della temporaneità. E in questo senso, quindi, Renzi ha lasciato una via di fuga a Renzi, per cui si è proceduto una sorta di rateizzazione delle pensioni. Però, oggettivamente, alla luce di quello che scrive anche oggi Antonella Baccaro, che abbiamo già ricordato noi ieri, i prossimi due giudizi sulla Corte, sull'AGI l'8% per quello che riguarda i soldi presi da Equitalia, quindi attraverso i pignoramenti, le varie variazioni, le varie procedure, e la norma che attiene al blocco degli stipendi pubblici potrebbero gravare sul nostro bilancio rispettivamente 2/3 miliardi e di 12/13 miliardi di euro, che sono una somma importante. Speriamo che non avvenga l'irreparabile. Scusate, leggiamo qualche solito fagiano, sta finendo comunque in gola. Leggiamo qualche email. Non è Cameron che vuole proporre l'uscita dalla UE, ma indirà con una R, non con due, il referendum della permanenza o meno in essa. La precisione è la fiducia nel giornalismo, Leonardo. Io ripeto, è una critica a quello che ho detto io. Non ho detto che Cameron vuole proporre l'uscita dalla UE. Cameron ha usato come cavallo di battaglia il sentimento indipendentista che era cavallo di battaglia di Farage, l'ha scavalcato a destra praticamente e si è espresso per la volontà di indire un referendum nel caso avesse vinto le elezioni, referendum sull'opportunità della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea. Tutto qui. È un referendum che susciterà parecchi pareri contrastanti, vedrete. E altro SMS, Renzi ricorda quel capo molto autoritario e poco autorevole che diceva: quando parlate con me dovete stare zitti. Vabbè, certo, questa attiene alla cosiddetta deriva bonapartista del premier. Renzi cos'altro? Vuole il sindacato unico e, dopo aver risicato le pensioni più basse, aver arricchito le pensioni d'oro. Qua devo, Renata Di Iesi, devo dire che non è corretto, perché le pensioni d'oro sono tuttora le cosiddette pensioni d'oro, cioè quelle che variano, come diceva l'ascoltatore prima, a 5 volte il minimo, cioè dai 90.000 euro in su all'anno, sono già sottoposte a una sorta di mini patrimoniale sulle quali appunto si dovrà pronunciare peraltro la Corte Costituzionale. Quindi non è esattamente così, non ha arricchito le pensioni d'oro. Cioè, il merito è di Letta, non è di Renzi, ma insomma non è così. Certo, il governo Prodi vuole affrontare almeno l'Unione, ma è stato tacitato, figuriamoci matrimoni gay. Non si può svuotare, dice Luisa, non si può svuotare un continente ingrassando i criminali trafficanti. Tutti i popoli devono lottare nel proprio paese, questo è l'ordine mondiale delle nazioni, il resto è propaganda. Marco Firenze. Poi, se le riforme di Draghi consistono nel ridurre le paghe e ridurre i diritti, allora se ne va dall'inferno l'Europa. È chiaro che la Gran Bretagna con la sua Magna Carta non può accettare questi ricatti. Io ripeto all'ascoltatore che non si firma ma ha delle idee molto chiare in merito, che secondo me la Brexit è assimilabile alla Grexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'euro è assimilabile a quella possibile della Grecia. Tutte e due comunque devono molto all'Europa, la Gran Bretagna al fatto di aver stipulato dei negoziati che l'hanno favorita commercialmente, aprendosi a un mercato di 500 milioni di consumatori. Tant'è che ripeto che il presidente di Confindustria locale, diciamo lo squinzi locale della Gran Bretagna, Mike Rechi, dice che praticamente è impossibile trovare altre soluzioni a quella della permanenza nell'Unione Europea dal punto di vista commerciale per le, per i milioni di aziende inglesi. E tutti, sia la Gran Bretagna che la Grecia, hanno comunque ottenuto dei risultati, e la Grecia soprattutto in tema di trasferimenti. Quindi è inutile poi picchiare sempre contro l'Europa. Sì, certo, è giusto farlo, un covo di burocrati, è la culla di tutte le vaghezze legislative, però insomma questa ci abbiamo, cerchiamo di non torneremo indietro, è difficile, insomma, cerchiamo di andargli incontro. Pronto?
Sono Giuliano, parlo da Trieste.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io telefono perché ricorre proprio oggi, il 24 maggio, certo, il primo anniversario dell'uccisione di Andrei Mironov e del fotoreporter italiano Andy Rocchelli in Ucraina.
Bene, certo.
Telefono perché io ho un amico proprio di Andrei Mironov, l'ho conosciuto molto bene. Andrei era un giornalista, ex dissidente, prigioniero politico sovietico, difensore dei diritti umani. Parlava molto bene l'italiano, è venuto più volte in Italia, l'ultima volta alla fine del 2013 per delle conferenze, e voglio ricordare che nel 1985, proprio al tempo di Gorbaciov, lui fu arrestato e fu messo in quello che viene definito un gulag. Perché? Perché aveva criticato il governo, in particolare per quanto riguarda l'invasione dell'Afghanistan, della Cecoslovacchia, la mancanza di democrazia nel URSS. Venne liberato poi nel 86 in seguito ad accordi tra il presidente Reagan e Gorbaciov, e poi dopo la liberazione continuò il suo lavoro in difesa dei diritti umani.
Sì.
Era un amico della Anna Politkovskaya, la giornalista russa che è stata uccisa nel 2006, mi diceva che ammirava molto le Pussy Riot, il loro coraggio, e denunciava le violazioni dei diritti umani non soltanto in Russia. Come diceva all'inizio, nell'est dell'Ucraina, nella zona di Sloviansk, è stato ucciso proprio il 24 maggio dello scorso anno con il nostro fotoreporter, con Andrea Rocchelli. Ecco, ho telefonato, ho fatto questa telefonata perché proprio per tutti noi che l'abbiamo conosciuto era una persona mite, schiva, non si metteva mai in mostra, era una persona integra, lo ricordiamo per la profonda cultura, l'attivismo instancabile, lo stile di vita frugale, e voglio concludere dicendo che è una perda incolmabile, ma che non dobbiamo dimenticare. Per lui, lui rimane per noi un esempio, e su di lui faremo dei convegni e degli incontri.
Perfetto, la ringrazio, non c'è da commentare questo, è un florilegio di memorie che è giusto che ci sia in una giornata come questa, nella ricorrenza della Grande Guerra Mondiale. Insomma, è uno spunto di cronaca che si commenta da solo, in maniera, l'ascoltatore è stato in maniera molto accurata, l'ascoltatore è stato preciso, dettagliato e molto, molto partecipato in questo. Devo leggervi due o tre messaggi adesso un attimo. Cosa aspetta da Camusso a dimettersi, visto la sua dichiarata ostilità al PD? Scusate. La CGIL non può diventare un protagonista della lotta interna al PD, Luisa da Roma. Spostiamo lo sguardo, ma è così importante il matrimonio oggi? Forse le leggi laiche non bastano a difendere una coppia? Me lo chiedo come donna che non ama il matrimonio, comincia ad avere dei dubbi. Io non ce li ho, secondo me non è importante, ma è importante magari per chi ci crede, quindi è anche giusto, nel rispetto laico delle opinioni avverse, tenerlo in molta considerazione. Le leggi che difendono la coppia ci sono, ce n'erano meno per quanto riguardava i figli, lo dico per esperienza personale, io ho due bambini di 3 anni e di 5 mesi, e se fosse rimasta la normativa, quella di 2, 3, 4 anni fa, probabilmente i miei figli avrebbero avuto diritti inferiori rispetto agli altri a scuola, nel riconoscimento, nella gestione meramente anagrafica della burocrazia, mentre invece credo che ultimamente i diritti laici si sono allargati, quindi sono riconosciuti anche i figli naturali, che hanno gli stessi identici diritti e le stesse occasioni di piazzarsi nella società degli altri, quindi dobbiamo ringraziare lo Stato laico per questo. Non comprendo tutto questo desiderio dei gay di sposarsi, altro sms, sono etero e convivo felicemente da 8 anni senza pensare al matrimonio, se mi fossi sposata da ragazza ora sarei divorziata, ne vale la pena?
Io non sono favorevole al matrimonio dei gay, piuttosto sarei favorevole all'abolizione di queste istituzioni vecchie di migliaia di anni su cui si basa l'oppressione delle donne. Vabbè, insomma, non esageriamo, lo dico molto da laico. E poi, se nonostante le flebo di Draghi, e qua passiamo all'economia, continua in Italia l'emorragia economica, la causa non possono essere solo i pensionati o gli impiegati pubblici additati come la rovina dell'Italia. Gli spreconi sono da ricercare da tutt'altra parte, ed è verissimo, tanto vero che oggi appunto si spiega che Renzi si è svegliato e ha accennato a tagli della spesa in arrivo, soprattutto i 35 centri per gli 35 centri di acquisto, la possibilità di eliminare le partecipate, le benedette miracolate partecipate e tutto il resto. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, io sono Walter, sono un altro triestino che telefona a proposito della celebrazione del 24 maggio.
Benissimo.
Dunque, io non ho 100 anni ma ne ho 85 e ricordo vivissimi i racconti di famiglia. Quel 24 maggio la notizia arrivò a Trieste in mattinata e mia nonna, che era a casa mentre i ragazzini stavano giocando in strada, la ricevette perché bussarono alla porta: venga, venga signora, che gli stanno malmenando i ragazzini. E lei scese, c'era effettivamente movimento in strada, sporchi italiani traditori della triplice, perché loro abitavano in Unione Popolare e non evidentemente a maggioranza italiana. E questo fu l'inizio di una guerra difficile e dolorosa per tutti, ma per i triestini in modo particolare. Poi racconto ancora questo: quello che successe fu che nonno, che era l'unico maschio in grado di imbracciare un fucile, venne mandato in campo di concentramento in Boemia affinché non si arruolasse nell'esercito italiano, e la famiglia fu rimpatriata tramite Croce Rossa con un lungo viaggio, perché attraverso Svizzera e Chiasso, e andò in Sicilia come profuga a passare la guerra. E l'ultimo tocco, tanto per dare un'idea di cosa fosse Trieste allora, invece papà e mamma ovviamente a quell'epoca erano giovani, non si conoscevano, papà, che veniva da una famiglia slavofona e austrofila, era di leva e passò la guerra sul fronte russo, fece tutta la guerra fino alla caduta del fronte per la nota rivoluzione. E questo era Trieste, e continuò a essere così una città strana per molto tempo, anche quando diventai grande, seconda guerra mondiale, eccetera. Questa è la mia testimonianza, io vi ringrazio per avermi fatto parlare.
Che bello, grazie, è bellissima questa testimonianza degli ascoltatori su Trieste, sembra di sfogliare un racconto di Umberto Saba o un romanzo di Rigoni Ster, molto bello, vi ringrazio moltissimo, perché sono delle testimonianze che sono vivide e rendono il ricordo di una nazione che le nuove generazioni tendono a dimenticare. Leggiamo qualche sms. Ascolto la lettura della bella inchiesta di libro, questa è riferita a me, sulle pensioni dei politici. Ho un dubbio, sento citare solo nomi di sinistra, ma ex DC, PLI, AN, Forza Italia non prendono il vitalizio? Hai voglia se lo prendono, signora Carla Ruocco di Sarzana? Lo prendono, al punto che noi stessi li mettiamo in prima pagina, in pagina 2, pagina 3. Lei troverà una... Scusate se faccio un attimo di pubblicità al mio giornale, ma questa inchiesta è molto complessa e molto faticosa sui vitalizi, e troverà appunto tutto l'elenco, compresa Mara Carfagna, compreso Casini Pier Ferdinando, compreso Calderoli Roberto, Bossi Umberto, insomma tutti quelli che prendono il vitalizio da parlamentare, la cifra, quanto prenderanno quando andranno in pensione, insomma c'è tutto, non ci facciamo mancare nulla. Lo stesso Zeffirelli è citato, che non è certo un regista progressista, anzi è molto vicino alle posizioni di centrodestra, è citato Mangioni da Oscar, Zeffirelli e Cecchigori, una torta da 800.000 euro in prima pagina, quindi devo dire che in questo senso siamo stati anche abbastanza barvini nel mantenere una certa indipendenza. C'è una rara forma di democrazia nello sperpero. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Giovanna e telefono da Roma.
Buongiorno signora.
Vorrei parlare del matrimonio gay, al quale sono proprio contrario. Secondo me ognuno in camera propria, nel proprio letto, fa quello che gli pare, e ognuno è assolutamente libero, sono fatti strettamente personali i propri orientamenti sessuali. Però sono contraria del tutto all'adozione. Io ho fatto il pediatra, ho avuto tra i miei bambini un piccolo numero di figli adottivi. I figli adottivi hanno, o prima o poi, tutti il grande problema mia madre non mi ha voluto. A un bambino che ha già un grande problema non do una famiglia bizzarra. Francamente penso che sarebbe bene evitare l'adozione. Questo perché la diversità dei bambini a scuola è crudele. Io me li posso immaginare i compagnucci di scuola che hanno un compagno figlio di due papà o di due mamme. Mi ci vengono i brividi solo a pensarci. È per questo che sono contraria al matrimonio. Tutte le coppie di fatto mi vanno benissimo. Mi va benissimo la reversibilità, mi va bene tutto, l'adozione dei bambini no.
Perfetto, signora, la dottoressa, la ringrazio molto, la sua è un'opinione controcorrente, devo dire, e è molto apprezzabile. Peraltro la penso anch'io per certi versi come lei, perché lei richiama la vecchia dottrina pedagogista di Rousseau quando parlava di race, milieu et moment, e della possibilità appunto dell'ambiente circostante di influenzare non solo le famiglie ma la crescita anche dei ragazzi. E io sono assolutamente d'accordo sulle unioni omosessuali, sull'unione sui diritti civili, sulla reversibilità della pensione, sulla possibilità che ha un compagno, un omosessuale di poter visitare per esempio sul letto in ospedale il proprio compagno, la propria compagna, diciamo che era una barbarie non averlo fatto finora. Certo, poi ripeto, lì si apre un capitolo non solo etico ma anche pratico su tutto il discorso delle adozioni gay. Molti amici gay per esempio non sono d'accordo sull'adozione da parte di famiglie omosessuali, perché molti, una battuta di un amico molto famoso anche gay televisivo, dice: io sono ha lottato per anni per i diritti civili, dice: io non mi sento padre o madre, mi sento una buona zia. E questo rende l'idea plastica di quello che potrebbe essere anche un'opinione, che è quella anche dei cattolici gay, che è assolutamente rispettabile ed è altrettanto corposa rispetto a quella di chi vuole il matrimonio omosessuale. Ripeto, secondo me bisogna adeguarsi ai tempi, da liberista rispetto a qualsiasi cosa. Io sono contrario formalmente al matrimonio come istituzione, quindi non mi fa né caldo né freddo, però rispetto chi possa pensarla in modo diverso. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Norbert e chiamo da Pisa, dove vivo da molti anni, sì. Però sono nato e cresciuto a Bolzano.
Lei ha mandato anche un messaggio, sto vedendo.
Sì,
no?
Sì. Ecco, sì. I miei genitori sono nati nel 5 e nell'11 a Bolzano come austriaci, sì. E dopo la guerra hanno avuto delle vicende come quelle descritte nel libro di Lili Gruber.
Sì.
Mio nonno ha combattuto sul fronte delle Dolomiti come Kaiserjäger, mentre il nonno di mia moglie toscana ha combattuto poche decine di chilometri sull'altro fronte. Meno male loro sono tornati, a differenza di migliaia di giovani,
certo,
che sono morti anche per colpe di generali incapaci e spietati. Mio zio invece, anche lui nato austriaco bolzano, poi nella seconda guerra mondiale è morto come bersagliere in Russia.
Sì.
Quindi forse 100 anni dopo potremmo smettere di fare polemiche e ringraziare il fatto che viviamo in un'Europa che da 70 anni non vede guerra, almeno a parte quella jugoslava che era una guerra civile, insomma.
Grazie, grazie della testimonianza, grazie mille, è una testimonianza sentita e toccante, devo dire. Ringraziamo gli ascoltatori che devo ringraziare, aperta parentesi, questa trasmissione, perché mi ha aperto un mondo che non era il mio, di spettatori molto, io sono più abituato alla televisione, di spettatori molto attenti, di spettatori, ecco il lapsus freudiano, di ascoltatori molto attenti, molto pignoli, alcuni fino alla, come dire, all'eccesso, al fanatismo, però devo dire è giusto, perché questo alimenta la libera circolazione delle idee. Quando io mi metto qui a fare il vigile urbano nel traffico delle idee ho un brivido, e devo dire che mi compiaccio che in Italia possono esistere anche trasmissioni e luoghi di confronto come questo, chiusa parentesi. Non è un elemento, SMS, non è un elemento di giustizia danneggiare un governo per attività illegali dei governi precedenti. La Cassazione dovrebbe essere tempestiva nei suoi giudizi, allora sarebbe giustizia. In questo caso somiglia a un atto politico. Nessuno può condannarmi per le colpe altrui, ben due governi fa, Aldo. E questo è un ulteriore rincaro alle polemiche che si sono aggiunte sulla capacità della Corte Corte Costituzionale o anche della Corte Cassazione, della magistratura in genere, di potersi porre anche come elemento politico. le uniche riforme Deng che mancavano da 20 anni, e con reati anticorruzione sono dovute 5 stelle e sono da 2 anni in Parlamento. Certo, sono dovute 5 stelle, ma li hanno votati tutti. E su questo io devo dire che, pur non essendomi molto simpatico personalmente, forse perché questo slancio molto macio da bullo tra virgolette di periferia, come dice qualche giornale, compreso il mio, riferito a Renzi, forse può dare fastidio, ma in realtà bisogna riconoscere che Renzi ha fatto il riciclaggio, ha fatto il falso in bilancio, ha fatto gli ecoreati, adesso il Jobs Act, è passata e passerà la riforma della scuola. Insomma, devo dire che io non ha bestemmiato il tempo, come diceva Milani, da lui stesso citato poco tempo fa, e devo dire che qualcosa sta facendo. Quindi certo, se ci fosse una maggiore collaborazione e anche un maggior ostruzionismo quando si tratta di non approvare delle riforme che non devono essere approvate, sull'Italicum ci sarebbe da aprire una parentesi grande come il mondo, ma insomma, se ci fosse un sostegno generale anche dagli altri, forse accelereremmo. Comunque il fatto è, questa è la dimostrazione che in Italia le riforme si possono anche fare, fondamentalmente, poi bisogna vedere come si fanno. Cosa aspetta la Camusso? Dimettersi, visto che la sua dichiarata serietà al PD, questo l'abbiamo letto. E vediamo un attimo. Per noi italiani il problema non è votare sì o no ai matrimoni gay, ma arrivare ad avere un referendum popolare sulle unioni civili. D'accordissimo, Giovanni. E il rispetto dei gay non significa necessariamente la distruzione della famiglia, è un po' esagerato, però è vero anche questo. Ascolto la lettura della bella inchiesta del libro, ce l'abbiamo già detto, insomma arrivano, ecco, continuano ad arrivare, aggiorniamo il refresh dei messaggi. Ieri a Lanciano abbiamo sfilato pacificamente in 60.000 per avversare le trivelle nel mare Adriatico per ricerca del petrolio da Ambrina Mare e l'attraversamento delle faglie sismogenetiche dell'Appennino con metanodotto Sname, centrale di spinta sul Mona. Per parlarne sulle prime pagine dei giornali devono esserci sfilate violente? Non lo so, non era, probabilmente le notizie erano notizie di questi giorni, erano forse più pesanti, l'idea che non si possa ottenere la trivellazione, poi parliamo, si apre il capitolo dello shale gas, delle energie alternative, del petrolio grezzo, ecco, osteggiato da gran parte dei comuni dell'Adriatico. Questo è un tema che secondo me potrebbe essere portato sugli scudi delle prime pagine dei giornali qualora non vi siano delle notizie, diciamo, più fagocitanti, come è avvenuto in questo periodo. Ci sono state 3 riforme, quindi capirete che insomma è importante, ma c'è anche altra roba. Io mi fanno cenno, vi ringrazio moltissimo di questa settimana con cui mi avete accompagnato pazientemente in mezzo alle notizie. Da domani la trasmissione sarà condotta da Pierangelo Giovanetti, direttore del quotidiano L'Adige. Continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina, sul profilo Facebook Prima Pagina Radio 3. Vi ringrazio molto, buona vita a tutti e buona domenica.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Francesco Specchia, giornalista di Libero. Da domani, lunedì 25 maggio, la trasmissione sarà condotta da Pierangelo Giovanetti, direttore del quotidiano L'Adige. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.